cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Ci siamo, il tempo di indossare la maglietta ufficiale, no, non è quella ufficiale, sì, di Radio Bianconera, ufficiale, vissuta, ogni conduttore ne ha una, la metteremo poi all'asta un giorno per guadagnarci una pizza, tutti assieme, compreso chi la vorrà indossare e ricevere in omaggio, ma è un po' per ricelebrare quindi questa prima mezz'ora. Saluto Fabio, raccontiamo un po' di temi, ce ne sono tanti, poi avremo nel secondo blocco, dico subito, gli ospiti, così li confermiamo perché arrivano live le conferme, a volte anche gli impegni dell'ultimo minuto. Andremo nella redazione di Tutto Juve. Naturalmente partiamo dalle notizie a tinte bianconere, però appunto vi volevo dire, ricordare che una settimana fa la Juve ha vinto la Coppa Italia battendo l'Atalanta, che ieri sera ha giocato una partita impressionante. Complimenti a loro. Quindi mi verrebbe da dire, per chiudere il cerchio, soprattutto a quelli che mettono la crema sulla barba e parlano, è vero che c'è il gioco per arrivare a vincere. Ci sono anche altri modelli, no? Perché non siamo tutti alti, belli e biondi. E quindi dico, a me interessa ricordare e ricordarmi che la Juventus ha vinto la Coppa Italia. Perché conoscendo un po' voi radioascoltatori, voi noi tifosi, avessimo perso quella Coppa Italia, vai giù di critiche pesanti. Quando ne ha perse tre di seguito anche Gasperini con la sua Atalanta in questi 8 anni straordinari di crescita, certo che è un giorno di festa, non voglio rovinare e macchiare la loro festa, però qualche riflessione andava fatta. Ma vado indietro, perché l'Atalanta è visionaria. Lo sport è bello per questo, non basta una sconfitta, tre sconfitte, quelle che sono per un allenatore, per decifrarne A, se è bravo o meno, B, se vince o meno tanto, C, se è un bravo allenatore, ok? Se è un bravo allenatore. Bisogna contestualizzare. Allora dico, ci sono anche tante altre squadre che giocano nello stesso modo bene o male, che hanno avuto grandi, mediocri, pessimi allenatori e che non arrivano dove dovrebbero arrivare. Però è più facile focalizzare sulla Juventus. Ci sono tante altre squadre, secondo me, squadre come il Torino, l'Udinese. Non dico chi torna dalla Serie B in un anno, due, tre, ma dopo un po', il blasone di alcuni club dovrebbe portare almeno queste squadre, come l'Atalanta, ad arrivare almeno in una finale di Coppa Italia, ad avvicinarsi all'Europa che conta, cioè ad entrare nelle prime posizioni, non le prime quattro, quelle successive per arrivare in Conference League. Quindi la Fiorentina è una squadra che lotta ultimamente per questo. Ma ci sono tante altre squadre che navigano e sono criticate anche per questo, ovviamente anche dai loro tifosi. Quindi dico, attenzione, però bisogna valutare di anno in anno. Io faccio i complimenti all'Atalanta, perché la cosa che mi fece più male del discorso del nostro presidente Andrea Agnelli fu proprio citare l'Atalanta, al di là del blasone, degli anni di storia, eccetera, che non avrebbe potuto meritare la Coppa, cioè quei ragionamenti che è meglio evitare, sportivamente più che politicamente scorretti. Cioè chi merita è bene che partecipi alle competizioni e chi spende troppo è bene che ragioni perché spendendo troppo non vince. Perché fino a quando non si farà un'analisi seria in ogni società, in ogni famiglia, in ogni attività lavorativa, si pensa di essere, come dico sempre, alti, belli e biondi, anche se lo siamo o lo siamo molto di più. L'importante è rispecchiarsi esattamente con i profili giusti. Buona giornata, buon giovedì 23 maggio. E il giovedì 23 maggio i ricordi sono anche quelli, della giornata della legalità, dove bisogna essere tutti più onesti, più legali, più sinceri, più rispettosi, Se si ha un debito bisogna pagarlo, se no si chiama pignoramento. Così sono abituato a dire le cose come stanno. Quindi attenzione, perché un'informazione anche migliore la possiamo fare noi, e quindi non diamo mai per certo nulla o scontato, salvo avere pesanti indiscrezioni. Domani niente conferenza, ecco il sommario di Radio Bianconera. Domani niente conferenza, Montero spera però di chiudere con una vittoria. Ricordiamo che si gioca sabato alle 18 contro il Monza. Montero tornerà ai giovani, prestato per due settimane, per due partite alla prima squadra. Palladino, punto interrogativo, non sarà comunque più l'allenatore del Monza. Dove andrà? Io lo metto ancora nel podio. Il podio vuol dire che c'è un primo che è arrivato con 10 minuti d'anticipo, e poi c'è il secondo a 9 minuti e 58 e poi c'è il terzo a 9 minuti e 59, che sono tantissimi in una corsa ciclistica o anche podistica. In mezzo c'è ancora Mister X, perché leggendo attentamente gli articoli, sentendo gli umori di si sta avvicinando il momento in cui andrà a comunicare che cosa farà. La cosa certa è che non resta più a Bologna, mi lasciano intendere i colleghi di Bologna, ma non spendono il 100% dei loro investimenti per dire va sicuramente alla Juventus. E a me questa cosa non lascia ancora tranquillo, che non vuol dire fallimento se non arriverò. Io spererei quasi che non fosse Thiago Motta, per dimostrare che Giuntoli ha utilizzato il modello che nel passato ci ha portato lontani. Cioè, la stampa, fin quando non riesce a sapere la verità, dovrebbe non venire a conoscenza di tante cose, a meno che qualcuno dalla magistratura, dalla società, le passi. Questo è un momento in cui Giuntoli dovrebbe, non che se capitasse Motta, venisse confermato Motta, sarebbe un ingenuo, perché poi c'è la capacità dei colleghi di avvicinarsi frettolosamente, velocemente, escludendo tutti quelli che dopo 10 minuti fanno il copia e incolla, che mi sono simpatici tutti, non li conosco tutti, ma diciamo che sono alti, belli e biondi quanto voi, quanto me. Quindi troppo facile sui social fare poi fenomeni. Magari sta capitando adesso qualcosa, qualcuno arriva addirittura 2 ore prima rispetto a noi perché l'ho andato a ritrovare qua e là. Quindi al di là di questa chiacchierata inutile, di questa sfumatura inutile al mio ragionamento, dico, da Bologna hanno capito che va via da Bologna. Hanno capito che c'è un progetto ambizioso, è un professionista, accetta la Juve, il Toro, il Milan, l'Inter, ragiona con tutti, alza il tiro, perché se passiamo da 3,5 milioni a un ingaggio di circa 5, vuol dire che qualcuno sta facendo delle pressioni, o il gioco al rialzo è funzionato, fin là giochi, altrimenti lasci il banco. Giuntoli non si sta facendo prendere né per le orecchie, magari qualcuno l'avrebbe voluto prendere per le orecchie, né per la giacca. Quindi ha di sicuro l'asso nella manica. Uno è un asso e l'altro non so, per chi gioca a carte, che carta potrebbe essere altrettanto interessante. Quindi bisogna entrare in quest'ottica qui, nel pieno rispetto di una strategia, come di tutte le strategie, perché all'Inter stanno facendo passare che migliorano la loro situazione passando al fondo di investimento che gli ha pignorato l'Inter. Non so se rendo l'idea. Certo che hanno i soldi, ma sono quelli che gliel'hanno prestato e non fanno quello di mestiere, che devono delegare per forza a chi c'è già. Ma non è detto che vogliano restare nel calcio. Anzi, pensavano di liberarsi con un altro prestito, di fare business. Gli altri non se la sono sentiti di proseguire, ma nel breve un anno, andrà ceduta alla società. Per recuperare, all'interno di quanto è lasciato, il pignoramento, c'è un debito dentro, sono i soldi di questi che se lo sono ripresi. Io ragiono come mi ha insegnato mio nonno quando in coda alle poste, in coda in banca, mi raccontava come si risparmia, come si ha la testa e le spalle larghe di fronte a un creditore, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ricordiamoci di avere rispetto per un progetto, perché a questo punto non c'è da schierarsi con quello o quell'altro, speriamo che torni Del Piero, che non venga quello, che avanzi Chiellini. Bisogna aiutare a tirare fuori dalla palude la Juventus, se l'amate e l'amiamo veramente. Quindi domani in nessuna conferenza, Montero spera di chiudere con una vittoria contro il Monza. Noi ci saremo sabato a partire dalle 13 con tutta la Juve che vuoi, a seguire con Sabato Sport, Chiara Leati, proseguendo poi con Colpo di Tacco che comincerà alle 17. L'Atalanta affonda il Bayern, vince l'Europa League e spinge al momento con questa classifica 6 squadre in Champions League, lei compresa. Attenzione, Atalanta che ridendo e scherzando, la Juve l'ha battuta. E senza se, senza ma. E con anche un arbitraggio non favorevole ai nostri colori. E non è solo fortuna. Cari barbuti, stavo dicendo barboni, no? Sarebbe offensivo per le due, per entrambe, per chi sfiduciato dalla vita è costretto magari a vivere in un certo contesto e soprattutto chi continua a prendersela, come magari facciamo noi, a difendere la dignità del nostro club. Io non difendo Allegri, io difendo la dignità del nostro club, perché non se ne può più. La parola ripetuta di più ieri sera dai cronisti Rai doveva essere brava Atalanta e spiegarmi i motivi. Non alludere sempre, anzi, senza neanche troppo alludere a volte, sottolineare questo è il lavoro, lavoro, lavoro. Perché quando lo diceva quel cattivissimo me di allenatore, banale, una squadra deve lavorare, perché se no non ottiene risultati. Certo, l'alchimia è figlia anche di un rendimento, di un lavoro, di un aggiornamento costante da parte di tutti e dell'impegno di tutti, perché poi le favole si sciolgono molto in fretta. Motta saluta Bologna ma tiene ancora nascosto il suo destino. Perché? Perché non è così chiaro? Perché nessuno ne parla con certezza? Si avvicina, perché quando si avvicina si allontana da qualche altro. Ma non è solo il Bologna. Quindi c'è una pianificazione attenta di quello che c'è da fare. Certo che la Juve stimola, la Juve resta la Juve, ma quello che ho già detto ieri, non è che se arriva la Juve, decide la Juve uno come Thiago Motta. Se le condizioni, se il progetto, se il rapporto con Giuntoli, tante componenti. Altrimenti c'è anche il suo ex Paris Saint-Germain, c'è anche il Manchester, che però non è in Champions. Iniziare con la Champions ti fa venire adrenalina, quindi ecco il motivo per cui alcune squadre vengono eliminate, altre magari no, alle stesse condizioni economiche e progettuali. Fagioli tra i 30 preconvocati di Spalletti, questa è una bella notizia. Chiaro, ha da lavorare molto, termine molto inflazionato, verbo, azione molto inflazionata, ma è sicuramente un giocatore intelligente che nei 7 mesi di squalifica ha puntato ad arrivare a questo traguardo, a rientrare, a giocare 2 partite, per me sarà titolare domenica, e capite che sarebbe fondamentale rientrare. Preconvocati vuol dire che 4, se sbaglio, saranno 26, verranno depennati da Spalletti. Canzi, nuovo mister delle Women, so che ne parlate tanto con nel club degli inviati, quindi riconosciamo anche l'esperienza, l'attitudine, la profondità che si danno a certi argomenti che noi magari non trattiamo in modo doveroso. Chiellini, prima commentatore TV, lo dicemmo il giorno del derby, Allegri non sarà più l'allenatore della Juventus. Io stavo zitto quando chiunque mi diceva ma con quello stipendio non si può, ma non vi rendete conto? Si può, e come? Sia che abbia sbraitato, sia che non l'avesse fatto, Aver vinto ha complicato solo i piani e aver vinto gli ha dato modo, gli ha dato un assist per lanciare la racchetta, la chitarra elettrica o quello che pensate che abbia potuto lanciare, tipo la cravatta, la giacca, eccetera. Primo commentatore, dicevamo, perché commenterà per la televisione americana gli europei, per il popolo americano, si prenderà un periodo di ferie, terminato l'europeo, e poi eccolo qui a settembre, pronto per, vi posso anche dire che in un'indiscrezione, qualche giorno dopo, chiesi direttamente alle mura della Continassa, le quali a questo quesito normalmente ti indirizzano un po', ma no, ma sì, ma ni, ma so, silenzio assoluto su un possibile rientro di Chiellini, che è il primo della lista a rientrare, con un ruolo molto marginale, soft, di supporto, di presenza, perché bisognerà anche l'allenatore, fosse Antonio Conte, sarà Motta, Paolino, chiunque, l'allenatore va seguito passo passo, non da uno qualsiasi, non semplicemente da chi gli mette un microfono per registrare e sentire cosa ha detto, perché potrà sbagliare, potrà dire una cosa in più, una cosa in meno. Il concordare fa limitare la libertà d'azione e non la capacità di non scendere a compromessi di un allenatore, come mi dicono che è Thiago Motta, fa capire che bisogna lasciarlo lavorare, controllandolo, braccia conserte, ogni giorno, in ogni movimento, lui, i giocatori, soprattutto in campo, e quelli che magari, di cui magari arriva voce, che la sera si diverte un po' troppo alla PlayStation, andando a dormire tardi o qualcosa del genere, sarebbe meglio che qualcuno alla Chiellini glielo andasse a dire, perché Giuntoli avrà anche altri compiti. I suoi collaboratori avranno anche altri compiti, perché l'hanno uno, il prossimo, per impegnarsi in Champions, la nuova formula, eccetera, eccetera. Complimenti all'Atalanta, dicevo, perché si è qualificata anche per la Supercoppa europea. Cioè, rendetevi conto, l'Atalanta è l'unico esempio che non bisognava fare, caro presidente Agnelli, per non ne uscirne male. Ci sono dei principi sbagliati da annunciare o da denunciare, no? Spiegato male, ma lì i consiglieri non sono stati, diciamo, all'altezza, onestamente, l'Atalanta arriva prima di tante altre squadre italiane a giocarsi la finale di Supercoppa europea, Real Madrid o il Borussia. Pensate le possibilità che ha, con o senza Gasperini, messo in discussione, di vincere anche lei una coppa così importante. Se giocherà con questo entusiasmo, poi il vaso si potrà rompere, però intanto, altro che storia, una Coppa Italia, un'Europa League, e due mesi dopo, certo che dovrà giocare come ha giocato con il Bayern, Leverkusen, non come con la Juventus, non con i favori dei pronostici. La Juventus ha rubato qualcosa? Signor Barbuto, signori Barbuti, con la cremina al mattino, bella impastata? Quindi ci sono diverse strade per arrivare al successo e rimanere nel palmarès. È vero che l'ultima squadra che la vinse è il Parma, e anche lei giocò delle sfide anche contro di noi importanti. Poi bisogna rimanere costanti, perché a me sembra che il Parma, la storia del Parma, ora si chiamano plusvalenze, quelle si chiamavano bilanci delle scatole cinesi. Sempre in Cina rimaniamo. Quindi c'è chi sa reggere, o vorreste vivere i picchi? Altissimi, bassissimi, altini, bassini, bassi, 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 qualche volta su. Quindi la domanda di oggi è molto chiara. Cosa chiedereste o chiedete ufficialmente al prossimo allenatore? Ognuno ci metta il nome che vuole. Davanti a tutti c'è Thiago Motta, l'abbiamo capito. Resta qualche dubbio? Non riesco a chiarirmelo. Lo dico con la massima umiltà. Che cosa chiedereste al prossimo allenatore Thiago Motta? Se per voi fosse Thiago Motta, se arrivasse un altro allenatore, e cosa gli garantireste? ti prometto che... Per quanto tempo non gli rompereste le scatole su non fa giocare Cambiaso terzino, non mette Yıldız a sinistra, fa quello e non ha chiesto quello? Cioè, ci affidiamo ad un nuovo progetto? Non voglio stabilire un patto come facevano i grandi presentatori con i futuri presidenti del Consiglio, ma vi chiedo di mettervi in discussione, come chiedo a tutta la mia categoria di mettersi in discussione quando... Può sbagliare una pagella, 5, 6. Cioè, io a Lookman ieri sera gli do 10 lode. Non che per una parata a volte dei portieri un attaccante prende 8. No, 10 lode. Perché già contro di noi ci ha fatto vedere i sorci verdi. Perché salta l'uomo una volta a destra e una volta a sinistra. Poi, Gatti, a cui noi diamo 6, è stato bravino a limitarlo, appiccicandosi. Qualcuno gliel'avrà detto. Quindi bisogna anche saper difendere bene Xabi Alonso, perché prima o poi una sconfitta arriva. Questa è amara, è pesante. Perché chi ha difeso del Bayern, limitato dalla forza dell'Atalanta, ha difeso come me quando canto le canzoni liriche. Cioè, ha sbarellato, sbarello. Faccio scappare la gente, non marco. Non so se rendo l'idea, perché gli hanno concesso sempre il tempo di arrivare. Primo gol, straordinario, ma arriva un metro dietro il difensore. Cosa mi marcava? Quale zona del campo? Neanche la sua ombra. L'ultimo gol, straordinario. Ma non voglio limitare, dico, un difensore italiano, il peggiore dei Sciglio, Alessandro, quegli errori non avrebbe commessi. Non li avrebbe commessi. Poi scivolava, magari, poi non lo so, ma attenzione che la fase difensiva è altrettanto importante come la fase d'attacco, perché se vado a vedere i numeri di tanti allenatori, tanti, tutti, anche quelli candidati sulla panchina della Juventus, attenzione che il dato della difesa non è incoraggiante. Però si gioca meglio e io sono contento, come ci hanno detto tanti in questo periodo, di poter vincere con un gioco diverso, con un gioco migliore, difendendo meno, cercando di difendere bene e veloce, di verticalizzare prima, di non fare passaggi inutili, ok? Ma spero di poter vincere o di avvicinarmi molto alla vittoria, già dal prossimo anno. Io penso che la classifica sarà esattamente questa. Con l'Atalanta che, fermandosi al quinto posto, regalerebbe anche alla sesta classificata la possibilità di entrare in Champions League. Abbiamo dei vocali, caro Fabio? Allora ascoltiamone qualcuno, perché questo primo blocco ragioniamo e sarà così per tutta l'estate. Oramai abbiamo anticipato l'estate, visto che fuori il tempo è bruttissimo, di due partite, temi, chiacchierata, misceliamo tutto e poi sarete in questa fascia oraria dalla prossima settimana voi i protagonisti. Vai.
Ciao direttore, è Donato da Sassuolo. Carissimo. Io volevo esprimermi sull'allenatore. Se dovesse venire Motta, ben venga Motta. Volevo dire a quelli che hanno delle remore perché è un cartonato prescritto, che quando iniziò il grande ciclo degli anni 70, che io ho vissuto appieno, per fortuna o per sfortuna, visto che adesso ho 63 anni, venne Armando Picchi, che era stato libero dell'Inter di Moratti. Da lì partì il grande ciclo, poi poveretto morì dopo il primo anno, sfortunatamente. Poi a chi vuole, a chi auspica il ritorno di Conte, se Motta è un cartonato prescritto, Conte è stato quello che ci ha abbandonato al secondo giorno di ritiro, che ha fatto il dito ad Agnelli, e come se l'avesse fatto anche a noi, e che quando era a Milano non nominava mai il nome della Juventus, diceva quelli lì, ciao e forza Juve sempre.
Ho capito. Ci sono altri che mi dicono che Thiago Motta, no? Adesso faccio un po' il cattivello, che ha il tatuaggio del triplete tatuato sul braccio, sul petto, sulla schiena, non so. Cioè, se ci fermiamo a questi discorsi qua, io alzo le mani, no? Ad ogni azione corrisponde sempre una reazione uguale e contraria, quindi su questo perdonatemi, non per giustificare né Conte, né Agnelli, né Thiago Motta, che ha bisticciato con Buffon, e per bisticciare con Buffon ce ne vuole, tutto quello che volete. Io guardo i fatti. Una cosa che, cioè, certamente escluderei certi allenatori dalla nostra panchina, per definizione, ma siamo stati vicini anche a Mourinho, o perlomeno gliel'abbiamo chiesto. Starei lontanissimo da gente come Materazzi, ok? per tanti motivi ne ho sapute anche su Perugia, eccetera, calori, cioè ci sarebbero da fare delle puntate, ma poi mi verrebbero ad arrestare in diretta, non quelli della Covisoc, perché ho tutto regolarmente registrato sui miei libri contabili, e quindi capite che quando uno inizia a fare l'allenatore, fa il professionista. Quindi ci sono tante cose inopportune che anche voi, magari qualche vostra abitudine è cambiata nel corso del tempo per l'età, non per la fede, ma per le condizioni di vita sportive e non solo. Abbiamo ancora un vocale? Mandiamone uno, dai.
Poi io sono Paolo D'Arezzo. Ciao. Così, ricapitolando la situazione, tanto per capire. 850 milioni di debiti a bilancio, 400 milioni non ridati a OPT e 400 milioni di bond in scadenza nel 2027. In totale 1 miliardo e 600 milioni. È così, giusto? Auguri. Ciao.
Ciao. Il problema è che in questi anni avrebbero dovuto controllare di anno in anno qual era la situazione, perché le risposte del fondo che si è ripreso, si è pignorato l'Inter, ed era nel contratto, ha detto non c'erano le condizioni per, cioè che era un qualcosa che avrebbe dovuto dire probabilmente la Covisoc prima. Quindi voglio vedere come ne usciranno, ma di questo poco mi importa, ma è bene dirlo, perché poi sono convinti che sia stato un semplice passaggio di proprietà. No, è stato un pignoramento, che è diverso.
Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Bene, 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 bene. Allora, Fabio è di là pronto con tutti i vocali. Ranieri sta salutando gli amici di Cagliari. Si è tolto anche la soddisfazione a Cagliari, come vincere uno scudetto. Chissà, quest'estate cercherò, andrà in barca. Un altro appassionato di barca. Uno, gli chiederò se mi invita. Complicato. Due,
che bella pensione che si farà.
Che bella pensione, simile alla tua tra 35
sicuro,
anni.
Sicuro.
Due, cercheremo magari di farci raccontare il periodo in bianco nero. Sapete che noi, ogni impresa vale quanto un gol della nostra Juventus. Interessante un'intervista. Vi racconto Thiago Motta. Lorenzo Serra Ferrer, 71 anni, ha scovato Motta ai tempi del Barcellona. Ha allenato anche Mallorca, Betis e l'AEK Atene. Sono rimasto perché dice, già top a 17 anni, Thiago, come calciatore, a me piaceva. Poi l'abbiamo visto anche in nazionale. Non mi era simpaticissimo, ma era un po' diverso dagli altri, dai, che giocavano in quell'altra squadra. Già top a 17 anni, l'ho presi al Barcellona dalla Juve. Ho detto no, com'era dai nostri? Questa non la sapevo. Sì, perché lui giocava per il Brasile e partecipò con il Barcellona. No, col Barcellona. Giocava con una squadra, appunto, brasiliana. Vinse il Brasile, tutti gli osservatori che erano lì. Quindi giocava con, ve lo dico subito, con... Allora... Volentieri, il Barcellona in Uruguay per la Coppa America Under 17, vinse il Brasile, tutti gli osservatori che erano lì erano fissati su un certo Leo, che poi non ha fatto molta strada. A me invece piaceva un altro centrocampista, alto ed elegante, Thiago Motta. Lo avvicinai e scoprì che non aveva ancora firmato un contratto da professionista, 17 anni, giocava nella Juventus di San Paolo. Quindi non eravamo noi, un piccolo club formativo brasiliano. Non fu difficile trovare un accordo e lo portai al Barcellona. Quindi l'inizio della carriera calcistica di Thiago Motta inizia al Barcellona, me lo ricordo molto bene, anche nel 2003 contro la nostra Juventus in Champions League. Cosa le piacque di Thiago Motta? Da calciatore mi interessa di più, però... dal punto di vista umano tratta tutto il carattere un po', e poi arriva alla faccenda panchina del Bologna. Sorpreso che stia facendo così bene, che abbia fatto così bene. No, perché ricordo che io e quello di un ragazzo che voleva imparare.
ha sicuramente appreso dagli allenatori che ha avuto e anche da se stesso. Mi riferisco alle cose che ha fatto bene, così dall'intervista di Gazzetta dello Sport, versione cartacea, e sono tante, e a ciò che è andato meno bene. Infortuni ed eventuali peccati di gioventù fanno parte del suo bagaglio di esperienza. Era belloccio, quindi eccola qui. Ah, l'avrete sicuramente trattato in mattinata. Bravo, bravo il nostro tecnico, super attento. Calcisticamente, poi, la posizione a quale giocava, a mio avviso, ha contribuito in maniera determinante nella sua formazione. Tornando che i centrocampisti sono sempre quelli che magari riescono a fare poi sulla panchina meglio di altri. Era un giocatore di talento e penso che la cosa l'abbia reso e continui a renderlo un tipo coraggioso nelle scelte, prima in campo e oggi in panchina. Bene, 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 bene. Grazie anche per aver subito, immediatamente ripreso questo racconto da parte di chi lo vide e lo ingaggiò per il Barcellona. Racconto che potrete leggere su Gazzetta dello Sport, edizione di oggi. Bello anche quanto ha detto Vlahovic ieri: in finale di Coppa Italia ci davano tutti per sfavoriti, ma ero convinto che avremmo trionfato noi. Quindi, nelle condizioni di sfavorita, la Juventus ha battuto l'Atalanta favorita. Nelle condizioni di sfavorita, con la lezione Juve, l'Atalanta ha battuto la favorita e l'ha pesantemente rullata. Come sarebbe finita in Europa League Juventus-Atalanta? 3-0 per l'Atalanta? Io non sono convinto. Quindi, Barbuti, all'ascolto, qualche merito questa Juve nell'aver battuto l'Atalanta ce l'avrà pure. Pavan, Massimo Pavan,
eccoci.
Direttore
ciao,
di tutto Juve,
eccoti,
finalmente, ti ho cambiato l'orario, così adesso puoi andare a fare footing poi dopo, no, prima, dopo.
No, magari.
Magari, lo dico, qualsiasi orario trovo la scusa per non andare a correre. Massimo. Massimo, sì. Allora mi dai tempo di aprire tutto Juve? Oggi non l'ho ancora fatto, mi perdoni?
Sì, sono preso
un po' da questi tantan che arrivano da Bologna. A te cosa arriva?
Penso che sicuramente la candidatura di Thiago Motta.
Quanto la dai? Io ho 5% in meno rispetto a te.
Ma io direi 75, dai.
Ah, 75. Io 70 allora. Qualsiasi numero avessi detto...
Ma volevo dirti una cosa, che secondo me sentivo il discorso molto giusto sull'Atalanta.
Non pensare che abbia strumentalizzato, limitato.
La Juventus contro Atalanta non avrebbe perso 3-0, sicuramente una finale. Il vantaggio è stato approcciare la partita in maniera molto umile con l'Atalanta in Coppa Italia.
Vero. Io ho elogiato i nostri difensori rispetto a quelli del Bayern. Poi no, magari noi col Bayern avremmo perso 2-0, non lo so.
Io ti dico una cosa, che se la Juventus avesse giocato come con l'Atalanta in tutte le partite e avesse giocato anche come ha giocato gli ultimi 15 minuti con il Bologna nelle ultime partite, a questo punto avrebbe fatto un rigore di ritorno molto più vicino a quello che è il livello di soddisfazione, e forse anche Massimiliano Allegri sarebbe rimasto in panchina. Perché se la Juventus avesse...
Ma anche per l'anno prossimo o fino a fine campionato?
No, anche per l'anno prossimo.
Tu dici che abbia cambiato così la situazione?
Io non lo so, però se la Juventus avesse lottato fino alla fine per lo scudetto e arrivando seconda per tempo, vincendo la Coppa Italia, tutti avrebbero avuto una valutazione molto diversa anche per il futuro, perché comunque era un segnale che la squadra c'è sul pezzo. Vai a fare degli acquisti mirati e non c'è bisogno.
Condivido
di andare
la riflessione. Penso che la vittoria abbia semplicemente complicato il modo per aprirgli la porta.
Sì, perché io penso che quando fai un girone di ritorno così brutto, non ci sono attenuanti, perché quando fai un girone così brutto. Molti altri allenatori precedenti nella storia della Juventus sono stati mandati via o si sono autoesclusi. È successo a Lippi, che si è dimesso, o altri allenatori. Quindi
certo.
Io penso che anche perché è indiscutibile che il girone di ritorno della Juventus sia un girone di ritorno inaccettabile. 16 punti in 16 giornate.
Sì, è vero. Facile da ricordarsi, perché 14 punti in 14 gare, 15 punti in 15 gare. Siamo da un po' che diciamo le stesse cose. Senti, ho chiesto
oltretutto con quello che abbiamo visto, ribadisco, negli ultimi 15 minuti di Bologna, che qualcosa di diverso si può tentare ogni tanto.
Ecco, cioè, cos'è scattato? Che... cos'è scattato quindi, diciamo, di diverso, non per escludere e togliere i meriti all'allenatore? Cos'è scattato nella finale? Cos'è scattato nell'ultima mezz'ora di 20 minuti di Bologna? Con tutte le attenuanti del genere. Quindi dove dobbiamo porre attenzione? Giuntoli, dove deve porre attenzione? Per dare un giudizio giusto di questo scorcio di stagione.
Ma io penso che devi studiare bene l'avversario e adattare a volte il modo di giocare anche a chi vai a affrontare. Perché è stato fatto bene con l'Atalanta, è stato fatto molto male in altre partite. Perché quando giochi delle partite con la Salernitana o con altre squadre di medio-basso livello, giochi con un solo attaccante, ed un altro attaccante che un attaccante non è, che è Chiesa, è difficile poi andare a creare occasioni da gol. Quando continui a mettere Locatelli a fare il regista, anche lì è difficile. Quindi, insomma... direi che è complicato questo.
Certo. Senti, cosa ci ha voluto dire Locatelli, appunto? Io sai che non ho capito, non quello che ci ha voluto dire, che ha detto con molta onestà e che prima magari ha tenuto sotto traccia su quello che serve per cambiare, ma è stato faticoso tenere dentro, giocare in quel ruolo per lui, non vedendo decollare, diciamo così, non il gioco bello, ma quantomeno una semplicità di manovra della nostra squadra?
Ma guarda, io ti dico, secondo me Locatelli ha detto una cosa giusta, che quando ha parlato del possesso palla, dicendo che la Juventus deve tenere più pallone, la Juventus quest'anno è undicesima nel possesso palla, cioè dietro ci sono solo le squadre che lottano per non retrocedere o di bassa classifica.
Cioè, cosa abbiamo fatto invece di tenere palla, quindi?
Ma no, quando prendiamo la palla facciamo un lancio lungo, o
abbiamo sbagliato molti passaggi molto semplici, alcuni erano semplicissimi,
anche perché c'è poco movimento, ci sono pochi giocatori che si muovono bene per liberarsi e creare opportunità offensive, e c'è un gioco molto, molto prevedibile, e è chiaro che se tu hai in maniera molto semplice, no? Hai tre giocatori, hai solo Vlahovic e poi di fianco gli metti Chiesa e raddoppiano uno, raddoppiano l'altro, se quelli che devono salire da dietro non salgono, è difficile. Se già ce li metti, anche i difensori poverini hanno più difficoltà dall'altra parte, chi devono marcare e possono magari lasciarti in uno contro uno, in quel caso lì Ildiz uno contro uno abbiamo visto che può fare male, Chiesa uno contro uno può fare male. Anche Vlahovic uno contro uno qualche volta va via l'uomo, ho visto anche con Ian come l'ha messo in difficoltà in Coppa Italia finale, quindi secondo me è quella una chiave di lettura importante.
Senti, certo, Montero è di passaggio, che cosa hai visto
Montero
di diverso?
Di
come?
Certo che è di passaggio, però è una persona che va ascoltata, soprattutto i giocatori, può insegnare della juventinità, che quindi anche in questo periodo è utile.
E volevo arrivare proprio a quello. Cosa hai visto praticamente nella partita, sia quando eravamo 1, 2, 3?
Un disastro iniziale fino al 70esimo e poi mi è piaciuto la sua corsa al terzo gol.
Ecco, ma concretamente in campo non hai notato una Juventus che pignava un po' di più?
Ma
Miretti
quello l'ho visto,
scivolata,
però quello l'ho visto fare anche quest'anno.
Sì? Così, sì, prendersi meritatamente dei cartellini gialli?
Siamo una squadra con più monete della Serie A. Cioè, hai visto una squadra... Quello no.
Questi più meritati, no. Forse. Come per dire, andasse male, fatevi sentire, non fatevi prendere in giostra.
No, beh, quello no, perché poi dopo bisogna anche... cioè, ho visto magari dei falli un po' gratuiti, degli interventi un po' che non hanno senso, però
quelli mi riferivo.
Ci può anche stare, poi era un campo anche bagnato, sì, secondo me bisogna sempre entrare, cioè quando il giocatore entra fuori tempo non è una cosa buona, vuol dire che può entrare una volta, abbiamo visto un po' di giocatori entrare un po' fuori tempo senza senso, però ci sta, abbiamo fatto una partita vera. Chiaramente di grande disattenzione, perché i gol che hanno preso, insomma, sono abbastanza di disattenzione, puoi prendere quei gol lì.
certo.
Sono entrati un po' disattenti, un po' farfalloni.
Un po' farfalloni. Senti, ho aperto tutto Juve, tu lo rappresenti dignitosamente, non solo quando intervieni da noi. Stagione lunga, la Juve per me conta tantissimo, maglia numero 10, non è il momento. Ildiz in primo piano. I nostri radioascoltatori chiedono a tutti, deve partire il progetto dalla presenza, dall'impiego, dal mettere al centro del progetto proprio un giocatore come Ildiz.
Sì, però non gli darei ancora la maglia numero 10.
Ok.
Sicuramente è un giocatore che però va fatto crescere con calma. Secondo me l'anno prossimo potrà farsi tutte le partite dall'inizio, tra la gara in corso. Secondo me con Motta mi piace molto, perché comunque dà spazio un po' a tutti. Non so se avete visto, comunque c'erano giocatori come Orsolini, è stato importante, è entrato nel secondo tempo, Selmakers è importante, è entrato nel secondo tempo, quelli che sono entrati lo avevano già fatto bene, quindi è un allenatore che sa far creare un buon gruppo. E con tutte queste competizioni Ilis farà tante gare, dovrà dimostrare che l'anno dopo può prendere la numero 10, quindi deve fare quella stagione che aveva fatto Del Piero prima di avere la numero 10. Quindi quando c'era ancora anche Baggio,
quell'anno lì
del passaggio, no?
Che, come ce lo racconti misteriosamente, cioè con indizi
stagione,
importanti.
Era l'ultima Bello, stagione, era sì. l'ultima stagione, era la prima stagione di Lippi, quindi dello scudetto, no? Poi dopo è passata, quindi io direi quella stagione lì,
quella stagione lì.
Sì, dove c'era Baggio, c'era chiaramente Vialli, c'era Ravanelli e c'era Del Piero che cominciava, no?
Che cominciava, vero.
Io mi ricordo una grande partita, un 3-4, dove c'era, mi sembra, Del Piero, c'era anche Grabbi, a Roma con la Lazio, una delle partite che dimostravano che il gruppo, dove c'erano tanti assenti, e quello sì. dimostrò che il gruppo era più importante di tutto. Secondo me quando hai una squadra dove c'è il gruppo, anche quando le assenze, riesci a essere più forte e lì poi ottieni le vittorie, secondo me, più belle. Quindi secondo me è il gruppo che bisogna creare un modo di giocare,
cementare anche in modo diverso, sì. rispetto a questo
sì. Sì, in modo tale da non sentire troppo l'assenza quando c'è, perché poi durante la stagione l'assente ce le hai. Come ha fatto ribadisco, l'esempio del Bologna è perfetto. Perché
e lo ha ribadito più volte Motta nelle varie
ma
conferenze.
Bologna ha giocato contro la Juve senza Ferguson e Zirzek, sono i due giocatori più forti che ha. Cioè, tolto Calafiore, metteteci anche Calafiore.
Sì, sì, ma anche altre partite ha sempre mischiato.
Ma è quello secondo me.
Non c'era nessun figlioccio, ecco. Non c'era nessun figlioccio nel gruppo.
Ma no, è che c'è un gruppo dove fanno tutti quello che devono fare. E questo è importante, ma come era anche la prima Juve di Conte, eh? Cioè la prima Juve di Conte, tutti sapevano quello che dovevano fare.
Senti,
non c'era magari quando non c'era, non so, Matri, non c'era Vucinic, c'era un altro giocatore, Quagliarella, insomma, quindi quella è la forza della squadra, insomma.
Della squadra riflessa sul gruppo. Senti, grazie all'incrocio che sto facendo mentre tu parlavi e ti ascoltavo, su tutto Juve, trovo che avete ripreso il discorso di un Perin sulle cui tracce c'è il Parma. Primo dato. Cherubini, che ha scontato la squalifica, attualmente in forza la Juve, probabilmente di esse della Sampdoria. Poi incrocio i dati di un mezzogiorno di fuoco a Bologna con il pranzo Motta Saputo. Chi paga il conto?
Ma penso che lo pagherà Saputo.
Ok, Alessandro ai saluti. Giuntoli lavora per Cambiaso e Chiesa per il rinnovo. Attenzione, si avvicina Di Gregorio, Lazio e Roma. Volevo farti analizzare questo aspetto sulle... Ovvero...
Sì, eviterei.
Ecco, volevo chiederti...
Okay, perché i soldi poi li prendi in 5-6 anni. No? Se lo vendi, lo vendi all'estero.
Però volevo tornare su Ildiz. Tenerlo, al di là della maglia numero 10, così come riprendete
in primo piano e Sule. Che tipo di scelta è questa eventualmente?
Beh, Ilic non penso che sia già chiaro che rimarrà. Sule potrebbe essere in un 4-3-3, 4-3-3 è uno dei campi. Quindi ci potrebbe stare anche lui, perché è un giocatore che comunque dicono che piaccia a Thiago Motta. Quindi
ormai... non dai per scontata questa cessione a Lazio-Roma? Proprio questa la riflessione
dipende.
Che volevo far
con... No, io Lazio-Roma non li cederei neanche, perché non mi sembrano neanche che abbiano le potenzialità di prenderli, cioè... Sicuramente mettono meno di quello che possono dare in Inghilterra, quindi eviterei assolutamente di dare.
E magari un prestito? Che... Magari ancora un prestito, un anno di prestito?
Io credo che la Juventus deve o lo tiene o deve far cassa per prendere dei giocatori.
Chiarissimo.
E non prenderei, anche se mi piace molto, il giocatore dell'Atalanta a cifre ultra care. Insomma, cioè, purtroppo non penso che la Juventus non possa permettersi Kop Meiners.
Ah, addirittura?
Cioè io penso che la Juventus avrà un budget di mercato di 40-50 milioni più le cessioni, che saranno anche di 30-40 milioni, quindi avrai un budget di 90 milioni se ti va bene. E spendi 60 per Kop Meiners, se ne rimangono 30, chi prendi poi dopo?
Però l'operazione, tra l'altro a Bologna stanno cercando di blindare Calafiori, ti dico, interessa Miretti al Bologna, perché oggi ho preparato un po' questi intrecci.
Ma sì, quello ci può
con
stare.
Monza sempre... ci può stare, cioè no, che però ha fatto lievitare il suo prezzo al di là della doppietta in Serie A contro di noi domenica. Mettendoci Miretti per Calafiori, mettendoci qualcun altro per Kop Meiners, certamente, sempre se le società proprietarie dei cartellini, questi giocatori accettano, diventano operazioni che ti lasciano del budget superiore.
Ma la domanda è, Kop Meiners vale 60 milioni? La mia risposta è no. Cioè, per valere 60 milioni cosa deve fare l'anno prossimo? Deve fare 12 gol in campionato da centrocampista, giocarle tutte.
Quindi tu rinunceresti, no? Perché se ti dicono 60, 50 è il prezzo giusto? 40?
50, cioè se ti chiedono 30 più un giocatore ci sta, se ti chiedono 50 cash no, Juventus male, cioè se ti chiedono 30 milioni ci mettono dentro un giocatore,
Nicolussi Caviglia,
ma no, anche Ealing Junior, cioè se ti Junior. Chiedono anche 35
mi
più
dicono Junior, voglio andare in Inghilterra, però
no, beh sì, ma chiunque ci dia almeno 15-20 milioni, insomma, va bene,
cioè 40 più 20 più 40 più un giocatore tu non lo prenderesti con Miners? È ancora sproporzionato.
A me sembra tanto 40 cash. Comunque, cioè, dipende che giocatore. Se ti danno, si valutano 20 milioni in Nicolussi Caviglia, allora sì, va bene.
Però
dipende
qui.
Se ti valutano anche loro un giocatore di più di quello che realmente in teoria vale. Però poi finisci in altro discorso delle plusvalenze che ti vengono a rompere le scatole. Attenzione. Ci dicono tu. Se facessero valere, non lo so, Nicolussi Caviglia 20 milioni, quindi che la sua reale valutazione è 10, Kop Meiners che te lo vanno 10 milioni in più, allora c'è interesse da parte di due parti e quindi alla fin fine il reale
basta sforzo... denunciarlo subito, a questo punto andrebbero anche all'Atalanta, ma so che in passato non l'hanno fatto. Hai perfettamente ragione. Senti, ho posto questa domanda ai nostri radioascoltatori, la faccio per primo a te quest'oggi. Cosa chiederesti, direttore Pavan, al prossimo allenatore, chiunque esso sia, e cosa gli garantiresti di tuo? Ti prometto che... Sai, devo ragionare un po' così perché incominciano a esserci... Cosa avrebbe chiesto come obiettivo?
Promettere massimo sostegno anche nei momenti di difficoltà, almeno per il primo anno.
Almeno il primo anno, dai.
Sì, almeno il primo anno. E cosa chiediamo? Io bisogna direi di lottare sempre per vincere, di vedere una squadra che lotta per tutte le partite... senza giocatori che devono lottare.
Non mi faccia il direttore di Radio Bianconera, perché a volte mi dicono che sono cerchio bottista con queste risposte.
No, io dico che
rispetto alla Juve di quest'anno, che arriverà a quarta? Secondo me
no,
quarta.
Non è detto anche, secondo me, terza. Anche sesta. No?
Anche terza? Dipende...
Sesta. quinta,
no.
Non lo so.
No, resta così, perché sennò non si amplia... Dai. Un po'...
Vediamo cosa arriva.
Se no la sesta non va in Champions, se va la Juve, se arriva sesta la Juve.
Per me l'Atalanta ha tutto l'interesse a arrivare prima degli altri per motivi... anche per soldi, però vediamo.
Ha centrato tutti gli obiettivi alla Supercoppa? Secondo me no, ma posso sbagliarmi, un po' di cattiverie e Sassolini ce l'ho anch'io, ma non mi denudo. Ti chiedo, rispetto all'annata quest'anno, mettiamo la Juve arrivi quarta, non dico il numero dei punti, non dico il numero delle vittorie, eccetera, eccetera. Quarto, qualificazione Champions, vittoria Coppa Italia, quindi l'anno prossimo il sostegno che ci sarà e ci dovrà essere, spero, da parte di tutti, ti porta a chiedere che cosa? Cioè, cosa ci dirà il prossimo allenatore?
Devi dare l'impressione di lottare un po' di più per lo scudetto e poi sicuramente arrivare agli ottavi di Champions e poi il percorso che farai nel Mondiale per club e in Coppa Italia.
E verticalizzare magari, un po' di più e giocare un po' meglio?
Ma sì, cioè nel senso, io alla fine basterebbe vedere la Juve che gioca come quei 15 minuti finali di Bologna e vincere le partite, quando vinci vincerle così, non vincere anche contro, non lo so, il Verona 1-0 alla fine con un gol nel recupero di fortuna, o col Frosinone 3-2 con un gol cacciato negli ultimi 3 minuti, o cioè, vedere qualcosa, cioè, delle partite dove vinci in maniera convincente, dove domini l'avversario, insomma, dove, ma più che altro che vedere i giocatori che migliorano, cioè vedere dei giocatori che come ha fatto Cambiaso quest'anno, no?
E vedere dei giocatori che abbiano anche voglia di migliorare, perché a me sì, alcuni mi sembrano belli addormentati sul campo.
Sì, cioè, sì, vabbè, parte lui, non so se ti riferisci a Locatelli,
un po'
no,
qua,
non lo so, però cioè, ad esempio Locatelli non è migliorato in questi anni, devi migliorare. Altri giocatori devono migliorare, Cambiaso deve continuare a migliorare, Chiesa deve tornare a essere giocatore che abbiamo visto negli ultimi 15 minuti di Bologna, cioè, e comunque non lo deve fare.
A me sono sembrati
partita.
Alcuni molto frenati, caro Massimo Pavan, altri depotenziati con le attenuanti generiche, altri con delle grosse responsabilità, magari di non essere neanche da Juve, detta la mia.
Ma sì, ci sono anche giocatori che non sono da Juve, è vero. Però ci sono anche alcuni giocatori che fanno vedere delle cose. Ad esempio Miretti ha fatto una bellissima partita, secondo me, contro l'Atalanta. La partita, la conferma, è stata molto deludente.
È stata deludente.
Ma perché? Perché col Bologna ha giocato così male? Non lo so. Cioè, però per essere da Juve devi giocare tutte le partite come contro l'Atalanta.
Dare continuità anche di rendimento. Grazie Massimo Pavan. Tutto Juve. Grazie. Qualcosa abbiamo ripreso. Tutto il resto lo potete leggere, guardare, ascoltare con i podcast 24 ore su 24, tuttojuve.com. Ciao, grazie.
Grazie.
Ciao Massimo. Ciao Yves. Un attimo, uno si distrae ed eccoti arrivare. Allora, tutta la seconda ora con Yves. Se qualcosa che non vi piace, è colpa sua.
Cose di calcio.
Allora, silente la chat interna di Bianconera News, aspettando chi paga il conto, eventualmente tra Thiago Motta e Saputo, dovrebbero essere insieme da qualche parte.
E io vado!
esatto, non è Yves, ovviamente, anche se ha camuffato la sua voce per 10 secondi. E allora, rullo di notizie che andiamo a prelevare da bianconeranews.it, i nostri due siti di riferimento, li confrontiamo, intrecciamo i dati e da lì esce, ascoltando anche Radio Bianconera, la quasi verità. Gli altri che vi dicono, che vi raccontano la verità, naturalmente esagerano un pochettino. Nicolini a terzo tempo, il nostro Mirko Nicolini: con Allegri la Juve ha preso la palla al balzo, era tutto deciso da tempo. La vittoria della Coppa Italia ha complicato il piano di emergenza, di uscita dalle porte di emergenza. Nel silenzio dello spogliatoio non avremmo visto, sentito, forse solo Yves, che a volte da quelle parti per caso, vendi ancora le bibite allo stadio?
No, ho il ticket per andare in bagno.
Grande Yves, sta sempre al gioco, ha sempre l'asso nella manica per rispondere al suo direttore. La Sampdoria vuole ripartire da Cherubini, obiettivo Serie A e rinascita. Stampa portoghese: Halil pronto a pagare la clausola per Leao. Chance per Fagioli contro il Monza dal primo. Il direttore l'ha già detto ieri, l'ho ripetuto oggi. Spalletti pronto ad osservare. Intanto entra nella lista dei preconvocati per l'Europeo. Poi vedo un tackle di Andrea Bosco. Non lo apro perché è possibile che si blocchi il computer, ma lo lascio leggere a voi, lo vedete? Con l'esonero di Allegri finisce l'era Agnelli, va bene affidarsi a Motta, ma in società servono un Chiellini o un Del Piero. E come sempre va dritto al problema. Poi. Lookman, ora lo vuole il Barcellona. Ieri partita straordinaria, pazzesca. A me quei giocatori così fanno impazzire. E a Roma, allo Stadio Olimpico in finale, ci ha fatto quasi impazzire. Prendeva palla, però lì Gatti ha graffiato bene. Gli andava vicino, perché poi quelli, come dice Marocchino, che dormono nel comodino, si è aggrediti un po'. Patiamo quel tipo di marcatura. Thiago Motta, a detta di Preziosi, che l'ho avuto al Genoa, è pronto per la Juve. Il suo arrivo può permettere questo, e ci racconta che cosa. Ildiz, darò tutto per la maglia bianconera. Perin potrebbe salutare i bianconeri. Pronta un'offerta del Parma. Ma io farei anche questo tipo di riflessione. Poi apro le vostre email, poi andiamo i vostri messaggi. Poi andiamo da Mimmo Chelsea, perché dobbiamo capire come... come l'Atalanta sembra,
dove si trova
perché oggi è in giro, oggi non andiamo a casa sua, ma come ha visto l'Atalanta, come si andrà a chiudere questa stagione con la Juve contro il Monza, partita davvero scampagna, grigliatone. Ma Perin, primo portiere della Juventus, non lo vedreste l'anno prossimo? Io lo tengo, metto in panchina. Allora, ultima ora, saputo, Thiago Motta non rinnova il contratto, lo ha comunicato il club con una nota sul sito, visto preoccuparsi subito Yves, ho detto cosa non abbiamo pagato, l'abbonamento alla televisione, no, avrei voluto che Motta, ritorniamo sulla prima notizia, eccolo qui, nella mattinata di oggi Thiago Motta ha comunicato alla società l'intenzione di non rinnovare il contratto, avrei voluto che Motta rimanesse con noi, ringrazio lui e il suo staff, così il presidente... In questi due anni ho conosciuto un allenatore preparato e vincente, dichiara il presidente Gio Saputo, che ha dato alla squadra un'identità di gioco brillante, il traguardo della qualificazione in Champions League, e consegna a lui e tutti i giocatori alla storia del nostro club. Avrei voluto che rimanesse al Bologna, ma non posso che ringraziare lui e il suo staff per queste stagioni, meravigliose, e augurargli il meglio per il futuro. E allora, che non rimanesse al Bologna. Da questo momento è ufficiale, ma lo avevamo un po' tracciato, l'allontanamento. Resta da capire che cosa ha convinto Motta, quale progetto abbia convinto Motta. Sempre più in vantaggio la Juventus. Si abbassano le quotazioni di altri club italiani? No. Stranieri? Sì. Si alza? Da 75%, a questo punto almeno 82,82, così tiro a caso, rispetto a quanto ci ha detto Massimo Pavan poc'anzi nel suo intervento su Radio Bianconera. Quindi Thiago Motta non rinnova il contratto, ricordiamo che era in scadenza. E nessuno si è scandalizzato che fosse in scadenza con il Bologna terzo in classifica, con il Bologna in Champions... quest'anno, perché scade adesso, non fra un anno, scade adesso, quindi si sono trovati serenamente alla fine. Capite che nessun giornale gli ha rotto le scatole all'allenatore, a cui non ha, perché ha tagliato anche un po' lui i ponti, sarà un rapporto diverso da quello che abbiamo avuto con Sarri rispetto a Pirlo, che aveva giocato alla Juve, rispetto ad Allegri che tornava e che quindi ci diceva ma non volete andare anche voi giornalisti in Europa, e io gli dicevo sì, perché voglio andare in Champions l'anno prossimo. Yves, vieni con me in Champions? No perché
ci lavoro già, ma non è già quasi dato il planning dell'anno prossimo.
Mamma mia, cioè lavori alla Champions, tu cosa fai, pulisci la Champions?
No, sempre il ticket per il bagno.
Ticket per i bagni, cioè sei in coda lì come sui metro, sui treni veloci. Va bene, allora una carrellata di notizie, ma quella principale: Thiago Motta, lo ha comunicato il club con una nota sul sito del Bologna, non rinnova il contratto. Noi invece rinnoviamo con Mimmo Chelsea il collegamento delle 13:15, ma manca ancora un minutino, mi dice il nostro responsabile della security, e quindi aspettiamo ancora un secondo. Buffon, complimenti all'Atalanta, bellissimo vedere un'italiana vincere così. Nelle prossime ore Thiago Motta a comunicare al Bologna la sua decisione di approdare alla Juventus? No, ha comunicato che non rinnova il contratto perché aspetta. Tanto Bologna non giocherà in casa, intanto sta venendo giù il diluvio, me ne rendo conto. Speriamo non i 30 kg di grandine che hanno riempito la mia macchina ieri, e speriamo che la grandine non sia neanche sulla strada che conduce da Napoli verso Roma, perché il nostro Mimmo Celsi è in collegamento tra poco e si sta spostando proprio in direzione capitale, ma vogliamo con lui fare una breve chiacchierata. Bene, abbiamo detto praticamente tutto su questa vicenda e non possiamo che non magari aprire adesso la messaggistica che vado ad aprire con i vostri messaggi vocali.
Chelsea no, perché il direttore ha sbagliato a darmi il numero.
Ah, ho capito, benissimo. E che numero? No, io te l'ho dettato e quindi te lo devo ridare. Mandami qualche vocale.
Buongiorno, sono Gianfranco da Barcellona. Io ieri sera stavo guardando la partita dell'Atalanta, alla quale faccio i complimenti perché hanno fatto una grandissima partita e hanno reso il calcio italiano un po' più visibile in Europa e nel mondo. Però volevo soffermarmi sul barbuto, come lo chiama lei, il telecronista tecnico della Rai.
No, io prendo le distanze.
Tutti sappiamo chi è. Che continua sempre con questa guerra aperta nei confronti di Allegri. Ma basta, ma fatti una vita. Allegri ha il suo modo di fare, ha il suo
non ti piace
di gioco,
e fidanzati con qualcun altro.
Lo dimostrano i dati, no? I numeri parlano per lui. E questo qui continua sempre la filosofia, la mentalità.
Quindi il consiglio qual è?
Ma basta,
arriva il boom.
Basta.
Fatti una vita.
A me quello che dispiace è che la gente paga il canone e dà dei soldi a sta persona, che non se li merita, perché vende aria fritta, perché di calcio non sa niente. Quindi un saluto a tutti e fino alla fine.
Fatti una vita, bella questa, e fatti una vita.
Anche tu fatti una vita.
Sì, ma non mi faccio neanche crescere la barba, perché secondo me chi ha la barba rischia un po' di più degli altri. Va bene. L'abbiamo raggiunto? Abbiamo trovato il numero giusto? Ma quanti cellulari ha Mimmo Celsi? Ciao Mimmo!
Ciao, buongiorno Antonio, io ne ho uno solo, ti ascoltavo in diretta e facevo, ma come non mi chiama? Io
sì, perché qua. No, perché è in scadenza di contratto Yves, no? Il nostro tecnico, non me l'ha ancora comunicato, anzi non gli ho ancora comunicato con una nota del club che non lo prendono alla Juve perché ci avviciniamo sempre di più a Thiago Motta e quindi sbagliava un po' a digitare i numeri. Caro Mimmo, qui sta diluviando, ti sento in movimento, spero che la grandine dalle tue parti non ci sia, altrimenti è un problema.
No, qua c'è bel tempo, c'è un sole importante, spiaggia, 31 allora. Gradi, e quindi io sto bene. Immagino.
Ho capito.
Senti. Ma tu mi senti bene o mi senti male?
No, ti sento bene.
Perfetto.
Ok, senti, una chiacchierata veloce, poi programmiamo l'estate, non se andare al mare o in montagna, che argomenti trattare, come ci si avvicina al cambiamento, si deve resettare tutto, cosa devono fare i giocatori d'estate prima... chi non gioca agli europei, come torneranno quelli agli europei, ma tutti i temi che tratteremo con te pacatamente e in modo approfondito. Oggi devo però chiederti, fare i complimenti all'Atalanta, li ho già fatti. Atalanta che dal punto di vista fisico anche contro di noi a Roma ha dimostrato di non sentir stanchezza, e questo, cioè la preparazione quindi è importantissima, soprattutto se ci arrivi in queste condizioni. Qual è stata la formula magica secondo te?
Non esiste una formula magica. Io conosco come lavora Gasperini e come lavora Mimmo Borelli, che sono due persone eccezionali da questo punto di vista. Gasperini è avanti qualche annetto rispetto a tanti altri italiani sulla preparazione atletica. È stato il primo ad introdurre i famosi 7 contro 7 70 metri, questi lavori qua. E uno che lavora tanto con la palla e uno che lavora tanto a secco, quindi anche con lavori atletici mirati senza l'utilizzo della palla, la giusta miscela. E poi credo che se si poteva la formula magica ieri era l'entusiasmo di provare a vincere la Coppa, lo stesso entusiasmo che ha dimostrato la Juventus in Coppa Italia. Stessa voglia, stessa fame.
Lo si insegna l'entusiasmo? O si educa l'entusiasmo? o lo si trova cosa? No. Solo quei risultati?
No, non si. Allora, Antonio, ti dico la verità, guarda, ne parlavo stamattina con il mister che ti manda a salutare, ti rinnova i saluti. Ti dico la verità, no, non si sente l'entusiasmo. L'entusiasmo è una molla emotiva che nasce quando si è alle strette, quando probabilmente si annusa la preda e si ha la fame giusta. È lì che nasce l'entusiasmo, non lo puoi insegnare. Perché noi tante volte parliamo con i giocatori, proviamo a spiegare ai ragazzi che tipo di atteggiamento bisogna avere. Magari li vedi spenti fino a due giorni prima, poi improvvisamente si accendono. È una molla che scatta in automatico, è qualcosa che accade durante gli allenamenti e che va via. E sono partite queste che difficilmente si preparano. Perché lì la fame o ce l'hai o non ce l'hai, non la puoi allenare.
Ecco, l'entusiasmo, oltre a quello che hai detto tu, lo aggiungono i giovani, lo aggiungono quelli con esperienza, lo aggiunge chi deve guardare da fuori, fotografare e smorzare magari qualche tensione? Chi? Aiutaci a capire.
Allora, questa è la domanda a cui tutti proviamo a dare risposta, ma secondo me la risposta non esiste. Però io ti provo a spiegare quello che penso io, che sì, è il mio personale pensiero, che non ho a che vedere, poi magari qualcun altro mi dirà che non è esattamente così. Che sia un lavoro di tutti, cioè la società, la dirigenza, il direttore sportivo, il magazziniere, l'allenatore, la squadra, gli anziani, quella gente esperta di personalità, di leadership che riesce a capire l'importanza dell'evento, e poi quella sana follia del giovane. Se questa miscela è perfetta, secondo me l'entusiasmo è la goccia che poi è la scintilla che poi fa nascere tutto. Però un insieme di cose, ci vuole tutto, ci vuole la follia del giocatore forte, ci vuole la follia del giocatore giovane.
Bello quello che stai dicendo, molto bello quello che ci stai mettendo in luce, Mimmo, prego.
No, ti stavo dicendo, è qualcosa che è un insieme di informazioni che nasce fuori da tutto. Allora, vedere per esempio, ti dico una cosa di campo vissuta, entri nello spogliatoio e vai dal magazziniere a prendere la roba che ti serve o qualcosa che hai dimenticato, il magazziniere ti fa un sorriso e magari dice: oh, domenica lo chiamo insieme. È quell'insieme, è quel sentire che si è tutti insieme che fa nascere l'entusiasmo. Non è un giocatore, un allenatore, poi in mezzo al campo c'è il giocatore che fa la differenza o l'allenatore che legge bene la partita e ti cambia l'uomo giusto al momento giusto. Ma non esiste una formula, capito?
Certo, non certo. Per me. Torniamo alla materia.
Qualche titolo l'ho vinto, quindi voglio dire, insomma,
dici quali, così noi iniziamo a conoscerti anche meglio, anzi il grande pubblico di Radio Bianconera. Abbiamo di fronte Mimmo Celsi tutte le settimane, preparatore atletico, grande esperto. Che titoli hai vinto? Dici.
Da un campionato primavera, ho vinto qualche campionato in Serie D, ho vinto qualche campionato giovanile importante, qualche titolo nazionale a destra e a manca, qualche robettino l'ho vinto.
Bene.
Sicuramente non sono speciali, non sono ancora mai arrivato, però ci si prova.
Ci si avvicina, sei sicuramente più avanti di tanti altri, che lo meritano e magari anche qualcuno che ha preso qualche scorciatoia. Quindi ti facciamo il più grande in bocca al lupo, Mimmo. Mimmo Celsi qui su Radio Bianconera, tra l'altro stasera forse ci incrociamo di nuovo. Ci dici dove? Invitaci ufficialmente, non a me, agli ascoltatori ovviamente.
Noi in realtà faremo la puntata, la faremo domani sera.
Domani sera.
Alle 22, se tu hai disponibilità ti aspetto, e domani faremo un po' un'analisi anche noi atletica della nuova Juventus.
Dove, come, quando e perché? Riassumi.
Su Twitch, canale Informa col Pallone, su X con i nostri profili, quello di mio e di Francesco Simone.
Informa col Pallone, benissimo, cercheremo di esserci. Mimmo, a breve ti dico anche, perché qui tra temporali, grandine, impegni, uno è sempre quasi in mezzo alla strada. Vabbè, al di là di tutto, tornando invece alla Juventus, sabato che partita ti aspetti da Juve Monza?
Mi hai fatto una domanda in meno, lo sai che è indecifrabile questa partita. Guarda, dopo il 3-3 di Bologna, così lo cambolesco, mi aspetto una Juventus che voglia chiudere in bellezza in casa, anche perché vorrà festeggiare
con tanti giovani subito per dare entusiasmo.
Anche. Ma sì, ma sì, anche quello. Io guarda, se un poco Montero lo conosco, io credo che domenica si gioca la carta del Trivette là davanti, che non lo so, però
penso anch'io.
Secondo me
è un po' più semplice farlo a questo punto, in queste condizioni, diciamocelo chiaramente.
Sì, sì. Anche perché visto l'esultanza che ha avuto sul 3-3, no? Quel gol stupendo di Ildiz, è saltato tutto. Io credo che lui vorrà chiudere questa esperienza prima di tornare dai suoi amati giovani, così li definisce, a plantar semiglia, come dice lui, facendo bene quest'ultima partita. Ma aspetta un evento brillante, pimpante, senza paura, anche perché ormai il campionato è definito, non c'è più nulla da chiedere, quindi si vince o si perde, cambia poco.
Assolutamente. Ti voglio chiedere, a questo punto è chiaro, più che chiaro, che si cambierà allenatore, si cambierà modello, si cambieranno preparatori, si cambieranno tante cose, arriverà un altro staff, qualsiasi esso sia. Da dove bisognerà ripartire? Cosa fa un allenatore che va via? Lascia l'elenco delle cose fatte? Difficilmente. Traccia di qualcosa? Assolutamente sì. Ma cosa fa un allenatore eventualmente come Motta, secondo te?
Posso dirti quello che farei io con lo staff?
Sì.
Ma una chiacchierata con i 4-5 più vecchi del gruppo, per capire un pochettino che tipo di ambiente si trova, una chiacchierata singolarmente con tutti i ragazzi, una chiacchierata col gruppo insieme per le cose. Poi si riparte da zero.
Mimmo, ti stiamo perdendo in queste ultime risposte, in queste ultime cose che ci hai detto, quindi la chiacchierata con alcuni, poi col gruppo, ma poi dal punto di vista pratico, che tipo di lavoro va fatto dal primo allenamento nella prima settimana, diciamo così?
Io credo che la prima settimana di solito è quella che è dedicata ai preparatori atletici, e Prandelli e Aiello avranno tempo per poter far vedere la loro metodologia, le loro idee atletiche che sono condivise con Motta. Dopodiché la prima settimana si farà capire a che intensità si vuole correre e si deve correre. Nel frattempo Motta preparerà i suoi lavori, conoscere i ragazzi, i lavori tecnici con la palla per capire il potenziale tecnico della squadra e stabilire con che modulo giocare e in che modo impostare la squadra. Questa è la prima settimana. Da quel momento in poi nascerà la nuova Juve, nasce qualsiasi nuova squadra, nasce così, non c'è un altro modo, cioè io non ne conosco un altro. Con chiunque parlo, questa è la prima settimana, preparatore atletico e qualche esercitazione tecnica. Dopodiché, una volta conosciuta la squadra, si dice alla squadra: noi giocheremo con questo modulo, faremo questo, e si inizia ad instillare nella testa dei giocatori quell'idea di calcio che l'allenatore vuole proporre.
Quanto tempo serve per cambiare mentalità e abito? Quanta pazienza bisogna chiedere ai tifosi?
Guarda, ti dico,
eventualmente,
affinché un gruppo cambi e poi si amalgami anche con i nuovi, perché poi c'è l'amalgama di nuovi che entra, quindi nuove geometrie, nuove alchimie interne, mediamente 4-5 mesi per cominciare a vedere qualcosa di estremamente positivo. All'inizio potremmo vedere ancora dei grossi strafalcioni, quindi in qualsiasi caso, anche se la Juventus non dovesse partire bene, portare molta pazienza, perché il lavoro tattico, qualsiasi esso sia, difensivo, offensivo, ultraoffensivo, semidifensivo, richiede del tempo per essere acquisito, perché si richiedono delle dinamiche diverse, ognuno imposta come meglio crede e come soprattutto vuole che quel giocatore interpreti la squadra. E poi Motta è stato chiaro, ha detto: io non chiederò mai ad un giocatore di avere un solo ruolo, a meno che non sia un fenomeno, altrimenti devono saper fare due o tre ruoli. Quindi lui vorrà vedere anche in che modo i ragazzi si adattano a più ruoli diversi, e su questo credo che farà molto leva sulla grande duttilità che ha chiesto Allegri a questi ragazzi.
Quanti quest'anno hanno fatto bene solo un ruolo e non sono stati capaci o non sono stati invitati a farne almeno uno e mezzo? Tanti, non faccio i nomi, non ti chiedo i nomi. Era un limite della Juve, vedendo da fuori, da osservatore, tu?
Io, allora guardando da fuori, da osservatore prima, ma poi da detto ai lavori dopo, io credo che questa Juve, e l'abbiamo detto tante volte, ha dimostrato tre grossi limiti: di personalità, di esperienza e di leadership dentro al campo, che non c'era. Credo che la vittoria della Coppa Italia possa significare una svolta soprattutto per quelli che hanno già qualche anno in più nella squadra e in Serie A. Però poi se tu mi chiedi chi ha fatto meglio, quasi nessuno. Ci sono giocatori che sono migliorati, Bremer, McKenny, lo stesso Vlahovic è piaciuto tanto, Ildiz, però poi dopo questa squadra adesso deve fare un altro step e quindi bisogna vedere anche i giocatori che entreranno dentro la squadra.
Quindi era necessario cambiare, lo capisci anche tu, che respiri l'aria degli spogliatoi, dei campi, o no?
Ma no, era necessario cambiare, ma sai perché? Io ritengo che, faccio giusto una breve parentesi su Allegri, perché è un capitolo che dobbiamo accantonare. Allegri credo che avesse perso già entusiasmo, cioè Allegri probabilmente...
E torniamo alla parola magica di oggi, prego, finisci sì. Pure e poi ti saluto.
Avesse perso entusiasmo, per questo motivo doveva andare via. Poi, adesso, io credo che il Motta, sappiamo che lui, diciamo, ormai è... sappiamo tutti quanti che lui è andato alla Juventus. Io credo che Motta porta l'entusiasmo, però c'è una cosa che io a Motta chiedo, sperando che lui ci ascolti, che ami la Juve quanto l'hanno amata Conte, Allegri, Lippi, lo stesso Pirlo che c'è stato un anno. Cioè, per guidare la Juve la devi amare, non puoi essere solo un allenatore, perché quell'entusiasmo lì con quella maglia addosso dopo un po' si perde se non ami questi colori,
Mimmo. E io aggiungo, e deve sentirsi anche amato inizialmente dai tifosi, magari anche quelli più scettici in ultima fila, ma dalla stragrande maggioranza. E mi dai modo, oltre che di salutarti, di rispondere, però, perché doverosamente lo faccio, ad Umberto da Roma. La si può pensare diversamente, non con te in generale, sui temi trattati, sfiorati. Io penso che la percentuale che dice Umberto da Roma, che il 90% degli juventini e degli addetti ai lavori, certo, quelli in malafede, quelli che cavalcano battaglie inutili, magari sono tanti, ma ti sbagli pesantemente che fosse il 90% a pensare non a favore o contro di Allegri, ma a non riflettere sulle problematiche che hanno indotto a perdere entusiasmo magari ed ad allontanare anche tanti, ma non in modo strumentale. Io questo non lo tollererò mai, anche solo parlando di sport e di calcio, anche solo con Mimmo Celsi. Quindi spero di aver risposto a chi pensa e che chi urla, probabilmente, anche sui social, probabilmente fa più rumore di chi in silenzio cerca anche altri tipi di risposte. Io a volte sono costretto un po' a stare in silenzio e un po' anche a rispondere quando ci sono delle pesanti inesattezze. Ed ero il primo che non avrebbe ripreso Allegri, termino, e sono stato il primo che capiva da tempo che Mimmo Celsi ci ha parlato dell'entusiasmo, che questo allenatore, entusiasmo o non entusiasmo, non avrebbe potuto aiutare di più a crescere questo gruppo o qualcosa di simile. Non so se sei d'accordo.
Sono d'accordo, perché credo che ti dico questa cosa, io credo che ogni grande allenatore ha bisogno comunque dei grandi giocatori in mezzo al campo. Non esistono, allora ti dico questo, lo ritorno a ripetere ancora una volta, un allenatore in una squadra incide per il 30, forse nella migliore delle ipotesi il 40%, ma in mezzo al campo vanno i giocatori, e quando non hai grandi giocatori non gli puoi insegnare qualcosa che non hanno. Questo è un grave errore che si commette spesso sui social, no, ma al giocatore gli puoi insegnare calcio. Un allenatore non può insegnare calcio al giocatore se non ce l'ha quell'idea di calcio, non ha le corde quel tipo di approccio, non glielo può insegnare.
Certo.
Gli devi tirare il massimo di quello che ha. Credo che lei abbia fatto già troppo con questo gruppo, e probabilmente la sua mancanza di entusiasmo
si è autospremuto.
Esatto, però poi mercoledì in Coppa lui ci ha fatto vedere che quando lui voleva chiedere qualcosa alla squadra, l'ha saputa chiedere e l'ha ottenuta, perché la squadra ha fatto una grande partita e l'ha fatta anche grazie a lui, correndo anche più di un Atalanta che stava in grande forma.
Certo.
Questo
indirettamente rispondi anche a Maurizio da Torino, che in modo molto simpatico dice: quanto ci vuole a cambiare abito? Su, non stiamo parlando di fisica quantistica. Conte ci ha messo 4 gol alla prima partita ed era già ben definito l'abito con un'altra squadra. Certo. Carissimo Maurizio da Torino,
è vero.
Ciao Mimmo Celsi, lo dico al mio
ciao,
amico torinese, con un'altra squadra, non con questa, perché l'abito con questa devi anche un po' accorciarlo o allungarlo, A tra poco con l'ultimo blocco di cose di calcio. Yves, tu che parli piemontese.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, fra un po' arriva il prof, quindi preparatevi, finite la merenda, perché oggi tocca fare il punto, anche perché ho letto pochi vostri messaggi. Cosa chiedete? Lo chiederemo anche al prof, al prossimo allenatore. Cosa gli garantirete in cambio? Perché qui bisogna fare un po' di patteggiamento. Ricordiamo oggi una data storica, venerdì, cioè giovedì 23 maggio, volevo dire 23 maggio, è strage di Capaci. Mi raccomando, è giornata della legalità. Cerchiamo di essere sempre più legali, sempre più legali. Se mi vai un po' indietro queste immagini, volevo riassumere un po' alla tabella che ci ha presentato poc'anzi, per fare delle riflessioni su come può essere la situazione europea delle squadre italiane. Ma detto questo, perdonami Umberto da Roma, è perché te la vai anche a cercare, poi non è che sono un testardo, però se uno mi scrive questo e mi dice anche che era anti-allegriano, a meno che non abbia, cioè che è una cosa lecita, ci mancherebbe. Però parlavo anche di quelli che strumentalizzano. Cioè, Adani è uno che strumentalizza su tutto. Sembra quasi che debba dimostrare la sua teoria. Andasse a cena anche con la sua fidanzata, secondo me lo stressa su Allegri, a mio avviso. Quindi si faccia davvero una vita. Io me la faccio, non mi preoccupo di lui, salvo rare eccezioni. Ma se tu mi scrivi, e lo metto all'attenzione di tutti. Avete fatto caso che così come è successo alla Juventus... Cioè, io non ci sto dentro, io questo non l'avrei chiesto a Mimmo Celsi, onestamente, ma non voglio scherzare e ironizzare. Se mi dai spiegazioni plausibili, altrimenti torno indietro a Dybala, torno indietro a chi su chi abbiamo fatto voli pindarici, però è giusto spiegarlo. Sentite questa, Avete fatto caso che così come è successo alla Juventus... Quindi Juventus stagione 23-24, Sulé ha fatto una prima parte di stagione ad altissimo livello, quindi uno fa ad altissimo livello, se non è allenato non fa ad altissimo livello, si spacca prima a questi livelli. E poi si è spento da gennaio in poi, al che ho detto, come mai? Che riflessione c'è? Guarda caso, contemporaneamente all'involuzione della Juventus, ci aggiungo di Allegri. Cioè, Sulé fa bene la prima parte, poi fa male la seconda parte, come i risultati della Juventus. Questa è parapsicologia, a mio avviso. C'entrerà qualcosa con la preparazione atletica fatta alla Continassa insieme alla squadra di Allegri un anno prima? Io non la commento, credimi, ma lo dico con la mano. Non ho gli strumenti per rispondere a questa domanda. Non ho gli strumenti per... Ognuno dia la sua risposta. Però, se non sei prevenuto su Sulé, piuttosto che sulla preparazione di Allegri, che su Adani, ci sono poche altre vie di uscita, credimi. Vorrei che ci aiutassimo a comprendere meglio, non a incasinarci di più la nostra vita con, io penso, un professore di fronte a una risposta del genere, simile a quelle che davo io, ci mancherebbe. Mi mandava al posto dicendo: guarda, oggi piove, ti sarà morto il gatto, che era la solita scusa, torna un'altra volta quando si riuniscono le diverse anime del tuo studio ieri, quando ovviamente avevo studiato poco. Va bene, mi fai ascoltare un po' di vocali?
Buongiorno a Radio Bianconera, dal gruppo Bianconeri delle Valli. Prossimo allenatore chiederei di far giocare i giovani, di puntare di più su di loro, dargli delle possibilità in più che quest'anno non si sono viste. Iltiz su tutti, ma terrei su lei, non andrei a venderlo per poi prendere magari un giocatore di quelli che sono stati infortunati anni e hanno fatto prestazioni mediocri, quando in realtà Sulé è un grande campione su cui potremmo contare. Io spero di vedere questo il prossimo anno dal nuovo allenatore e spero anche che si torni a tifare la Juve sopra ogni altra cosa e non continuare sempre con attaccare allenatori, giocatori, c'è sempre qualcosa. Io ho visto ieri la partita dell'Atalanta, il tifo del Bayer Leverkusen è stato costante, sì, anche sul 3-0 al 90esimo, erano lì che esultavano, tenevano per la squadra. Io vorrei vedere questo anche il prossimo anno dei tifosi bianconeri. Grazie.
E non solo al buffet, aggiungiamoci la piccola polemica. Allora, Yves mi sta riavvolgendo un po' il nastro. C'è una tabella in cui dicono le squadre che potrebbero andare successiva a quella che mi hai mostrato, probabilmente, perché era accurata e quindi in questo momento è chiara chi va, cosa fa. Ma in base all'ultima partita, una va avanti, una va dietro, si arriva di qua di là, era molto più articolata. Però nel frattempo ascoltiamo altri vocali, anzi colleghiamoci col prof, perché se no
ciao
sembra...
direttore, sono Massimo D'Ancona.
Carissimo,
allora, per quanto riguarda la faccenda Inter-Octree, innanzitutto bisogna dire che Octree ha perso 100 milioni in quanto anni fa aveva fatto sto prestito e chiaramente puntava ad averne un guadagno, cosa che non è avvenuta, e quindi ha dovuto pignorare la società, e quindi già lì è entrata con una rimessa.
Gli interessi
tra tre anni dovrà restituire 417 milioni del bond, e quindi già come partenza i problemi non sono pochi. Quindi l'alternativa di Octree è di ristrutturare il debito, continuare a vincere se gliela fanno, oppure vendere
abbastanza
il prezzo che possono ottenere, perché di fronte a queste situazioni il compratore chiaramente farà lui il prezzo. E continuare a vincere sarà un po' più difficile, perché le squadre si stanno rinforzando e sta tornando anche la Juventus.
Ciao. Qui stai facendo lo Juventino. Va bene, va bene. Probabilmente è questa. Se mi mandano l'altro... No, abbiamo già l'ospite. Allora, fammi prendere la foto di questa tabella e poi ne parliamo dopo. Buongiorno, prof. È suonata la campanella. L'ultima settimana... No, di scuola ce n'è ancora qualcuna. Fino al 7 giugno, giusto? Ciao Massimo, sì, Raffaele.
Buongiorno a tutti intanto.
Buongiorno.
Sì, fino al 6.
Fino al 6, però... A questo punto la classifica è già fatta, le pagelle sono già...
Sì, direi, almeno alle superiori, io non so negli altri livelli così scolastici quale sia il decorso, ma alle superiori, a parte chi dà la maturità, eccetera, le situazioni sono...
Sono già fatte, quindi da domani l'invito è, se siete a scuola di Massimo Raffaele, con Massimo Raffaeli, non portate i libri, togliete la cravatta...
Sono cose che andrebbero... Ci si dovrebbe astenere.
Questi, no, non si può dire.
Anche perché già vengono queste idee spontaneamente, non vanno sobillate.
Lei rischia il licenziamento perché non rispetta.
Sarebbe una beffa a 9 giorni dalla pensione.
9 giorni dalla proprio... pensione? Ah, fine sì, contratto. Siamo a fine. Lei, Raffaele, mi sta dicendo che a fine contratto con lo Stato.
Sì,
e le facciamo un grosso applauso, come vincere l'Europa League, la Coppa Italia. Veda un po' lei. Massimo, è sempre un piacere, però anche se non andrai più a scuola, per noi resti il prof, quindi quando vuoi intervenire...
Ma io ho un'agenda che è
già piena,
deborda, e temo che lavorerò più di quanto non sia stato costretto a fare per tanti anni.
Cioè, un po' come Allegri che va in Arabia, cioè a proposte dell'Arabia...
Io a redditi decisamente inferiori.
Se no verrei con lei a portarle la borsa, anche solo. Massimo, oggi mi interviene a gamba tesa, è il caso di intervenire a gamba tesa? Come? Alla luce di questo addio di Thiago Motta alla Juve, alla Bologna o altro?
Ma non lo so, adesso vediamo. Trovo che ci sia tanto entusiasmo, insomma... queste cose di solito andrebbero vissute con un tantino più di calma, appunto, perché non vorrei che questo si arrivasse,
sì,
che appunto arrivasse carico di aspettative che poi chi agisce anche nel medio periodo non può soddisfare immediatamente. L'importante è che abbia un progetto.
Lui o la società? Ho condiviso.
Non ho capito.
Lui, l'allenatore, la società o un progetto condiviso, quindi da pianificare nelle prossime ore?
Mi sembra ovvio persino, nel senso che non è un marziano, non può essere catapultato in una realtà e prescindere, sarebbe molto grave. Quegli allenatori che arrivano con un'idea intangibile e poi scoprono che la dura realtà è differente. Io penso che sia abbastanza maturo per operare, come sempre succede, un compromesso.
Senti.
Mi auguro che la Juventus abbia a sua volta un progetto che sia fondato sui giovani.
Sul progetto fondato sul, non si è capito, perdonami Massimo.
Sui giovani.
Sui giovani, ok.
E non sulla smania dei grandi nomi, che tanto non arriveranno. Non mi ricordo come si chiamasse l'ospite, uno degli ospiti tuoi precedenti.
Di oggi?
Che ha detto giustamente, ma non si può prendere a 70 milioni Kop Miner.
Ah, il direttore di tutto Juve.
Anche perché io ho fatto due conti con tutte le partite che aspettano il prossimo anno la Juve e con tutte le partenze, già quelle ufficiali. Beh, la Juve ha bisogno di parecchi giocatori e quindi esaurire il budget su uno è come quello che compra Rolls Royce e poi ha problemi con gli spicci per la benzina.
Qui tutta la saggezza dello scrittore, del cronista e del prof. Senti, Gasperini logora chi non ce l'ha, lo stanno aspettando così a Bergamo. Mi commenti
Gasperini
lo striscione?
Dopo Tudor era la mia seconda scelta, ha solo un limite, se vogliamo chiamarlo così, che è stato esclusivamente in un ambiente, ma soprattutto il limite di avere la mia età, quindi non essere più un adolescente.
Quindi?
Altrimenti l'avrei visto molto bene come rifondatore della Juventus.
Cioè uno giovane come Gasperini non lo vedresti alla Juve? Si è autoescluso per l'età, secondo te, dal progetto giovani
no,
in futuro?
No, io non ho nessuna notizia in merito. Secondo me,
partito sfavorito.
70 anni credo che abbiano problemi anche dal punto di vista burocratico, legale, eccetera. Lui ha 2-3 anni, non di più. Ma 2-3 anni e poi smette, non 2-3 anni e va altrove. Quindi secondo me forse la società trova più prudente rivolgersi a una persona molto più giovane.
Senti, ho chiesto...
Secondo me...
Prego, prego.
No, e secondo me fanno anche bene.
Ho chiesto...
Anche se mi dispiace, perché Gasperini è stato... Avrà pure un brutto carattere, ma come diceva Winston Churchill, solo chi non ha carattere non ha un brutto carattere.
Esatto.
In un mondo come quello che è pieno di sepolcri imbiancati e di ipocriti, Gasperini è una persona per bene che nel paese dell'ipocrisia ha il pregio di dire quello che pensa.
Vero, vero. Da fuori, dall'ufficio del preside... che frequenti spesso.
No, non ci vado mai.
Mai? Rapporti pessimi?
No, io sono stato sempre... Per avere una piccola libera professione, tu non puoi frequentare troppo le stanze del preside.
Vedi che
di incarichi.
Ti ho rubato la risposta che volevo. Ti ho rubato la risposta che volevi. Per capire il tuo carattere. Che carattere avrà un brasiliano naturalizzato italiano che ha giocato nell'Inter... che accetta il progetto Juve e soprattutto, quello che ho chiesto, lo chiedo anche a te da tifoso, cosa chiederesti al prossimo allenatore, a Thiago Motta, e cosa gli garantiresti in cambio? Guarda, ti prometto che non ti rompo le scatole se perdi il derby, non lo so.
Gli garantirei disponibilità, non di sparargli nella schiena o di cominciare il lamento, no? Il lamento strutturale alla prima sconfitta. E chiederei a lui di essere quello che è fino in fondo e di non farsi in qualche modo c'è una pressione ambientale che diventa un peso inerziale e per cui questo Sarri l'ha pagato, no? A meno che non ci siano stati, come si dice, delle vere e proprie rivolte all'interno dello spogliatoio. Sarri si è snaturato quando è venuto alla Juventus e non ha nemmeno puntato i piedi, tutto sommato. Se n'è andato con la coda tra le gambe, non era da lui, per quello che uno si immaginasse. E invece a Thiago Motta chiedo proprio questo, di essere fino in fondo se stesso. Se uno deve rispondere di qualcosa, è giusto che disponga di quella cosa. non si può rispondere di quello che poi decidono.
Tu ci vedi dei capisaldi in quello che vorrà fare o dovrà fare in un ambiente sicuramente diverso da tutti quelli che ha vissuto e ha conosciuto fino a questo momento? È partito come allenatore nel settore giovanile del Paris Saint-Germain e poi è passato da situazioni complesse, tipo quello di Spezia, fino ad arrivare anche al Bologna, Genoa, Bologna.
Beh, guarda, noi partiamo sempre, non so se tu avrai sicuramente molte più informazioni di me, ma noi partiamo sempre dal presupposto, ancora tutto da dimostrare, che questo Thiago Motta venga alla Juventus. Ma ammettiamo che venga davvero.
Oggi mi sto sbilanciando un po' di più, ma non ho ancora sotto controllo del tutto la situazione, l'ammetto.
Io penso che sia un allenatore, per quel po' che ho visto, certo il Bologna giocava in maniera veramente notevole, con una interscambiabilità tra i reparti, intorno alla palla c'erano sempre 5 o 6 giocatori, eccetera. E quindi ha dimostrato di essere un allenatore estremamente duttile e persino tatticamente eclettico, perché con tutto il rispetto i De Zerbi e gli Italiano la parte difensiva la curano troppo poco, mentre Thiago Motta è uno che cura molto la parte difensiva, perché se io non so leggere bene, non lo so, ma ho letto, mi pare, che la difesa del Bologna è la seconda dopo quella dell'Inter.
Sì.
E questo è un dato, secondo me, abbastanza eloquente.
Sì.
Quindi è un uomo molto eclettico, ma questo è un po' il calcio di oggi, che è una contaminazione continua. Io una volta sono andato a un convegno su calcio e letteratura, c'era Renzo Olivieri, che come tutti i toscani è abituato a grandi sintesi, e ha detto: una volta un modulo durava 10 anni, poi è durato un anno, adesso un modulo dura 10 giorni, perché tutti vedono tutto. Quindi gli allenatori eclettici, secondo me, sono quelli che durano di più, a meno che uno non sia Pep Guardiola. Ma Pep Guardiola ha allenato sempre non grandi squadre, grandissime.
Sì, vero, 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 vero. Senti, qui ci dicono, sono un po' distratti da quello che diciamo, il professore potrà mica intervenire più spesso in radio? A
no,
questo punto,
perché è troppo storpia.
Chiaro, chiaro che no, non era un invito ad aumentare, però certamente un apprezzamento che arrivava anche dai nostri radioascoltatori.
No, questo fa molto piacere, e io intervengo sempre veramente, perché per me il calcio e segnatamente la Juventus è una passione, parola che in greco antico vuol dire sia slancio ma anche sofferenza.
Ecco, e ci hai dato un'altra lezione, e ci hai dato
il pathos,
no? Pathos, bravo.
E quindi la Juve questi ultimi anni non ci ha dato.
Ti ha costretto ad andare in pensione tra 9 giorni.
Come si dice, ha contribuito, se non altro nella malinconia che è tipica del tramonto, ecco.
Si è rimasto un po' interdetto del trattamento di Allegri, giusto o sbagliato, questo stile Juve?
No,
ci siamo sentiti anche privatamente, DNA, tutte queste robe qua.
Io sono stato un allegriano, tu lo sai, non dico fino all'ultimo giorno, ma grosso modo fino all'anno scorso. E tuttavia, lo stile Juve che cos'è? Lo stile Juve vuol dire essenzialmente correttezza, era il vecchio codice dei gentleman, no? Che si ispiravano agli inglesi, anche se si sono dati un nome latino, quello di Juventus. Le maglie vengono da Nottingham, quindi questo può voler dire qualcosa. Ma lo stile Juve, questa persona ha letteralmente dato fuori di testa in maniera plateale, ha platealmente respinto la stretta di mano del proprio direttore generale, si è abbandonato a urla scomposte. Cosa doveva fare la Juventus? Fare la piccola soluzione alla democristiana, all'italiana, compromissoria, o mandarlo addirittura in conferenza stampa, come dicevano i latini, e teri dicebamus, come non fosse successo nulla? Giustamente lo hanno liquidato, perché di fronte a qualcuno che pare abbia minacciato una persona, lasciamo stare che è un giornalista, ma sì, voglio dire, le minacce sono quello proprio... reato contro la persona, eh.
Ha infiocchettato il tutto, ho capito.
Però la minaccia è un reato contro la persona, non contro il patrimonio. È un reato molto grave.
Molto grave. E fai bene a sottolinearlo.
Siccome c'è stata evanescenza di tutto questo, siamo tutti felici che la cosa si sia ricomposta, perché i tribunali già sono troppo pieni di cause, civili o penali. Ma la Juve non poteva fare altro. Cioè la valutazione sullo stile Juve, su il fatto che non abbiano ricordato la Coppa Italia, è tutto vero. Ma sarebbe stato vero qualora fosse stato silurato senza quel sipario finale. Che cosa doveva fare la società?
Concordi con me che la vittoria ha complicato l'uscita? Sintetizzando?
No, non lo so, perché questo... Antonio, è un processo alle intenzioni, sarebbe da parte mia. Non lo so. Temo di sì, o penso di sì.
Certo.
Che comunque lui non avrebbe avuto
un
quarto anno, sarebbe stato ingestibile la piazza, secondo me.
Prof, è suonata la campanella, dobbiamo dare la linea al preside, tu andrai a salutare il preside tra 9 giorni, anche se non frequenti quell'ufficio.
Assolutamente. Tra l'altro il mio preside, che io, ripeto, non vedo mai, sì, è uno stratifoso juventino.
Ce
io
lo devi
sono
presentare.
Moderatissimo.
Dobbiamo fare una diretta dall'ufficio del preside, me la devi...
Magari questa cosa gli piace molto.
Gli piace molto, con la bandiera dietro dell'Italia, con la faccia di Motta. Con la faccia di Motta.
Questo non lo so.
Sto scherzando, lo sai.
Non lo vedo come preside molto imbandierato, no. Io tanto meno. Però, insomma, si può provare.
Ci si può provare. Io intanto ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Come sempre, fino alle vacanze, fino alla fine, almeno una volta al mese, lo sai, devi passare dal nostro ufficio, telefonicamente.
Volentieri, un abbraccio. Alla prossima.
Sei ottimista per il futuro? Caro. Sei ottimista? Ecco, volevo chiederti questo al volo. Sì, nonni.
Moderatamente. Degli ultimi 3 anni non può andare.
E allora siamo sicuramente più ottimisti del passato. Grazie prof.
A tutti voi, ciao.
Definiremo ex prof Massimo Raffaeli, che abbiamo avuto con grande piacere in chiusura di questa puntatona. Adesso vi lascio nelle mani, nei piedi di Alberto Mauro e
la zoppa signora.
La zoppata signora, ma che sta recuperando, mi fa vedere sempre il muscolo. Uno è grosso così, l'altro un po' più un prosciutto cotto e un prosciutto crudo. Va bene. A domani, XL, cose di calcio, Paolino Rossi, Rossi Paolino, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.